I giochi dell'armonia presenta
Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, bentrovati ancora una volta insieme in questo gennaio 2017 per raccontare gli appuntamenti e i momenti più significativi della settimana di Papa Francesco. L'appuntamento più significativo naturalmente è quello dell'udienza generale, con la quale inizieremo, udienza la cui catechesi ancora una volta è dedicata alle virtù, quindi speranza in questo caso o false speranze. Poi ascolteremo insieme. Il Papa ha incontrato anche il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede per gli auguri di inizio d'anno di rito e ha battezzato 28 bambini nella Cappella Sistina domenica scorsa, naturalmente celebrazione anche dell'Epifania, e questi sono gli appuntamenti più significativi. Allora iniziamo ascoltando Papa Francesco nella catechesi di questa mattina all'udienza generale.
Nello scorso mese di dicembre e nella prima parte di gennaio abbiamo celebrato il tempo di Avvento e poi quello di Natale, un periodo dell'anno liturgico che risveglia nel popolo di Dio la speranza. Sperare è un bisogno primario dell'uomo. Sperare nel futuro, credere nella vita, il cosiddetto pensare positivo. Ma è importante che tale speranza sia riposta in ciò che veramente può aiutare a vivere e a dare senso alla nostra esistenza. È per questo che la Sacra Scrittura ci mette in guardia contro le false speranze. Queste false speranze che il mondo ci presenta, smascherando la loro inutilità e mostrandone l'insensatezza. E lo fa in vari modi, ma soprattutto denunciando la falsità degli idoli in cui l'uomo è continuamente tentato di riporre la sua fiducia, facendone l'oggetto della sua speranza. In particolare i profeti e sapienti insistono su questo, toccando un punto nevralgico del cammino di fede del credente, perché fede è fidarsi di Dio. Chi ha fede si fida di Dio. Ma viene il momento in cui, scontrandosi con le difficoltà della vita, l'uomo sperimenta la fragilità di quella fiducia e sente il bisogno di certezze diverse, di sicurezze tangibili, concrete. Mi affido a Dio, ma la situazione è un po' brutta e io ho bisogno di una certezza più concreta, e lì è il pericolo. E allora siamo tentati di cercare consolazione, anche effimere, che sembrano riempire il vuoto della solitudine e lenire la fatica del credere. E pensiamo di poterle trovare nella sicurezza che può dare, per esempio, il denaro o nelle alleanze con i potenti o sicurezze nella mondanità, nelle false ideologie. A volte le cerchiamo in un Dio che possa piegarsi alle nostre richieste e magicamente intervenire per cambiare la realtà e renderla come noi la vogliamo. Un idolo, appunto, che in quanto tale non può fare nulla, impotente e menzognero. Ma a noi ci piacciono gli idoli, ci piacciono tanto. Una volta a Buenos Aires dovevo andare da una chiesa a un'altra, mille metri più o meno, e ho fatto camminando, e c'era un parco in mezzo, e nel parco c'erano piccoli tavolini, ma tanti, dove c'erano seduti i veggenti. Ma c'era pieno di gente, anche facevano la coda, c'erano tanti. E tu le dava la mano e lui incominciava. Ma il discorso è sempre lo stesso. Ma c'è una donna nella tua vita, c'è un'ombra che viene, ma tu ti riuscirà bene. E poi pagavi. E questo ti dà sicurezza. È la sicurezza di una, permettetemi la parola, di una stupidaggine. Ma questo è un idolo. Sono andato dal veggente, dalla veggente, o mi hanno tirato le carte. Io so che nessuno di voi fa queste cose, e sono riuscito meglio. Mi fa pensare a quel film Miracolo a Milano, di quel che faccia, che naso, 100 lire, ti fa pagare per che ti lodino e ti diano una falsa speranza. Questo è l'idolo, e noi siamo tanto attaccati, compriamo false speranze. È quella che è la speranza della gratuità, quella che ci ha portato Gesù Cristo gratuitamente, ha dato la vita per noi, e quella non ci fidiamo tanto. Un salmo pieno di sapienza ci dipinge in modo molto suggestivo la falsità di questi idoli che il mondo offre alla nostra speranza, e a cui gli uomini di ogni tempo sono tentati di affidarsi. E il Salmo 115, che così recita: i loro idoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano, le loro mani non palpano, i loro piedi non camminano, dalla loro gola non escono suoni. Diventi come loro chi li fabbrica, e chiunque in essi confida. Il salmista ci presenta in modo anche un po' ironico la realtà assolutamente effimera di questi idoli. E dobbiamo capire che non si tratta solo di raffigurazioni fatte di metallo o di altro materiale, ma anche di quelle costruite con la nostra mente. Quando ci fidiamo di realtà limitate che trasformiamo in assolute, o quando riduciamo Dio ai nostri schemi e alle nostre idee di divinità, un Dio che ci assomiglia, comprensibili, prevedibili, proprio come gli idoli di cui parla il Salmo. L'uomo, immagine di Dio, si fabbrica un Dio a sua propria immagine, ed è anche un'immagine mal riuscita. Non sente, non agisce e soprattutto non può parlare. Ma noi siamo più contenti di andare dalle idoli che di andare dal Signore. Siamo tante volte più contenti dell'effimera speranza che ti dà questo che falsa, questo idolo, che la grande speranza è sicura che ci dà il Signore. Alla speranza in un Signore della vita che con la sua parola ha creato il mondo e conduce le nostre esistenze, si contrappone la fiducia in simulacri muti, le ideologie con la loro pretesa di assoluto, le ricchezze, e questo è un grande idolo, il potere, il successo, la vanità, con la loro illusione di eternità e di onnipotenza, valori come la bellezza fisica e la salute, quando diventano idoli a cui sacrificare ogni cosa, sono tutte realtà che confondono la mente e il cuore, e invece di favorire la vita, conducono alla morte. È brutto sentire, e fa dolore all'anima quello che una volta, anni fa, ho sentito nell'altra diocesi. Una donna, brava donna, molto bella e si vantava della bellezza. Commentava come se fosse naturale. Eh sì, ho dovuto abortire perché la mia figura è molto importante. Così. Questi sono gli idoli e ti portano sulla strada sbagliata e non ti danno felicità. Il messaggio del Salmo è molto chiaro. Se si ripone la speranza negli idoli, si diventa come loro, immagini vuote con mani che non toccano, piedi che non camminano, bocche che non possono parlare. Non si ha più nulla da dire, si diventa incapace di aiutare, cambiare le cose, incapace di sorridere, donarsi, incapace di amare. E anche noi, uomini di Chiesa, corriamo questo rischio quando ci mondanizziamo. Bisogna rimanere nel mondo, ma difendersi dalle illusioni del mondo, che sono questi idoli che io ho menzionato. Come prosegue il Salmo, bisogna confidare e sperare in Dio, e Dio donerà benedizione. Così dice il Salmo. Israele, confida nel Signore. Casa di Aarone, confida nel Signore. Voi che temete il Signore, confidate nel Signore. Il Signore si ricorda di noi, ci benedice. Sempre il Signore si ricorda, anche nei momenti brutti, ma Lui si ricorda di noi. E questa è la nostra speranza. E la speranza non delude mai, mai. Gli idoli deludono sempre. Sono fantasie, non sono realtà. Ecco la stupenda realtà della speranza. Confidando nel Signore si diventa come Lui. La sua benedizione ci trasforma in suoi figli, che condividono la sua vita. La speranza in Dio ci fa entrare, per così dire, nel raggio di azione del suo ricordo, della sua memoria, che ci benedice e ci salva. E allora può sgorgare l'alleluia,
la lode al Dio vivo e vero che per noi è nato da Maria, è morto sulla croce ed è risorto nella gloria. E in questo Dio noi abbiamo speranza. E questo Dio, che non è un idolo, non delude mai.
Come ogni inizio d'anno, Papa Francesco ha ricevuto i rappresentanti del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, un lungo discorso dedicato ovviamente al tema più importante, la pace. Ce ne parla Alessandro Gisotti.
La pace è un dono, una sfida, un impegno. Nel tradizionale discorso di inizio anno al corpo diplomatico, Papa Francesco concentra la sua attenzione sul tema della sicurezza e della pace. In tale prospettiva il pontefice esprime il vivo convincimento che ogni espressione religiosa sia chiamata a promuovere la pace. Denuncia poi in modo vibrante il fenomeno del terrorismo di matrice fondamentalista.
Si tratta di una follia omicida che abusa nel nome di Dio per disseminare morte. Tutte le autorità religiose siano unite nel ribadire con forza che non si può mai uccidere nel nome di Dio.
Francesco rivolge dunque l'attenzione alla questione urgente dell'accoglienza dei migranti. Un approccio prudente, avverte, non può significare l'attuazione di politiche di chiusura verso gli immigrati e ribadisce che non si può ridurre la drammatica crisi attuale ad un semplice conteggio numerico.
Il problema migratorio è una questione che non può lasciare alcuni paesi indifferenti, mentre altri sostengono l'onere umanitario, non di rado con notevoli sforzi e pesanti disagi.
Rinnova poi un accorato appello perché si metta per sempre la parola fine al conflitto in Siria. Il pontefice non manca di chiedere alla comunità internazionale di debellare il deprecabile commercio delle armi. Impegno per la pace, il Papa lo chiede in modo pressante per tutte le aree segnate da conflitti e violenza, a partire dal Medio Oriente. Ancora ricorda i popoli colpiti dai terremoti nell'ultimo anno, Ecuador, Indonesia, Italia.
Auspico che la solidarietà che ha unito il caro popolo italiano nelle ore successive al terremoto continui ad animare l'intera nazione, soprattutto in questo tempo delicato della sua storia.
Il Papa chiede infine di impegnarsi per lo sviluppo integrale, nuovo nome della pace, e assicura l'impegno della Santa Sede per porre fine ai conflitti in corso e dare sostegno e speranza alle popolazioni che soffrono.
E appuntamento consueto all'inizio dell'anno è anche quello con il battesimo di una serie di neonati da parte di Papa Francesco. Il rito avviene nella Cappella Sistina, quest'anno erano 28 i neobattezzati e ce ne parla Roberta Gisotti.
Avete chiesto per i vostri figli la fede, così Francesco nel suo stile semplice ha parlato a braccio ai genitori emozionati dei 28 bambini, 13 femminucce e 15 maschietti accolti sotto le volte michelangiolesche nel giorno del battesimo del Signore per ricevere in dono la fede, una fede che va vissuta, ha ricordato il Papa, camminando e testimoniando sulla sua strada. Non basta infatti recitare il credo la domenica.
La fede è credere quello che è la verità. Dio Padre che ha inviato il suo Figlio e lo Spirito che ci vivifica, ma anche la fede è affidarsi a Dio. E questo voi dovete insegnare loro con il vostro esempio, con la vostra vita.
La fede è luce, ha spiegato ancora Francesco, la simbologia della candela accesa che viene consegnata nel giorno del battesimo, che nei primi giorni della Chiesa si chiamava illuminazione.
Perché la fede illumina il cuore, fa vedere le cose con un'altra luce.
Poi il pianto e le urla dei bimbi.
È incominciato il concerto, eh?
Il concerto, come scherzosamente lo ha chiamato il Papa, non ha infranto la sacralità del rito.
Gesù ha fatto lo stesso, eh? A me piace pensare che la prima predica di Gesù nella stalla è stato un pianto. La prima. E poi, come la cerimonia è un po' lunga, qualcuno piange di fame. Se è così, a voi mamme, allattateli. Senza paura, con tutta normalità, come la Madonna allattava Gesù.
Infine l'invito di Francesco alle mamme e ai papà.
Non dimenticare, avete chiesto la fede, a voi il compito di custodire la fede, farla crescere, che sia testimonianza per tutti noi, anche per noi, preti, sacerdoti, vescovi, tutti.
Appuntamento a mezzogiorno di domenica in Piazza San Pietro per la recita della preghiera mariana dell'Angelus ed ecco la riflessione di Papa Francesco. Alessandra Gisotti.
aiutare chi rischia la vita a causa dell'ondata di gelo che ha colpito l'Italia e l'Europa in questi giorni. È l'appello che Francesco ha levato all'Angelus, parole che seguono l'impegno in prima persona del Papa per i senza tetto.
In questi giorni di tanto freddo penso e vi invito a pensare a tutte le persone che vivono per la strada, colpiti dal freddo e tante volte dell'indifferenza. Purtroppo alcuni non ce l'hanno fatta. Preghiamo per loro e chiediamo al Signore di scaldarci il cuore per poterli aiutare.
Prima delle parole sui senza tetto, Francesco si era soffermato sul battesimo di Gesù al fiume Giordano, di cui narra il Vangelo domenicale.
Ecco lo stile di Gesù e anche lo stile missionario dei discepoli di Cristo: annunciare il Vangelo con mitezza e fermezza, senza arroganza o imposizioni.
Il 6 gennaio, ancora un appuntamento importante per Papa Francesco, la celebrazione della solennità dell'Epifania, una occasione in più per parlare dell'importanza della manifestazione dei Magi, cioè l'incontro di Gesù con il mondo al di fuori del mondo israelitico, l'incontro con il mondo pagano. Ce ne parla Gabriella Ceraso.
L'ampia riflessione del Papa, accompagnata nella splendida Basilica Vaticana dal coro della Cappella Sistina, muove da due azioni dei Magi che risaltano nel Vangelo di Matteo: vedere e adorare. I Magi non si misero in cammino perché avevano visto la stella, spiega Francesco, ma videro la stella perché erano già in cammino, avevano il cuore aperto all'orizzonte e alla novità, spinti da un desiderio.
I Magi in tal modo esprimono il ritratto dell'uomo credente, dell'uomo che ha nostalgia di Dio, di chi sente la mancanza della propria casa, la patria celeste. Riflettono l'immagine di tutti gli uomini che nella loro vita non si sono lasciati anestetizzare il cuore.
La santa nostalgia di Dio, spiega il Papa, è quella che ci mette in guardia dai tentativi di impoverire la vita, dai tanti profeti di sventura.
La nostalgia di Dio ci tira fuori dai nostri recinti deterministici, quelli che ci inducono a pensare che nulla può cambiare. La nostalgia di Dio è l'atteggiamento che rompe i noiosi conformismi e spinge ad impegnarsi per quel cambiamento a cui aneliamo e di cui abbiamo bisogno. La nostalgia di Dio ha le sue radici nel passato, ma non si ferma lì, va in cerca del futuro.
Tra gli incontri della settimana di Papa Francesco, anche un incontro molto particolare, molto suggestivo. Il Papa ha voluto ricevere tutte le popolazioni colpite in Italia dal terremoto, quindi gli abitanti delle diocesi di Macerata, Ascoli Piceno, insomma tutti coloro che sono stati veramente travolti dall'esperienza del terremoto. Un incontro molto suggestivo e molto significativo. Ce ne parla Massimiliano Menichetti.
Ricostruire. Il Papa, toccato nel cuore, come lui stesso ha detto, parte da questa parola, citando alternativamente nel suo discorso le due testimonianze che lo hanno accolto.
Quello che Raffaele ha detto molto forte, no? Ricostruire i cuori ancor prima delle casse. Ricostruire, ha detto Don Luciano, il tessuto sociale e umano, la comunità ecclesiale. Ricostruire.
Francesco parla delle ferite del cuore delle persone che ha incontrato, che hanno perso la casa, i propri cari, i bambini, i genitori anziani.
Oggi serve la speranza per ricostruire, e questo si fa con le mani.
E proprio sulle mani si sofferma il Papa, quelle di Raffaele, che hanno estratto dalle macerie la sua famiglia, quelle dei medici, infermieri, vigili del fuoco, volontari. Poi cita ancora Don Luciano, che ha detto: noi siamo rimasti lì per non ferire di più la nostra terra, che ha raccontato, dicendosi orgoglioso, il coraggio, la tenacia, la pazienza, la solidarietà nell'aiuto vicendevole della gente.
La prossima settimana Papa Francesco riprende gli appuntamenti con le visite nelle parrocchie romane, quindi sarà in una parrocchia di Guidonia, un appuntamento del quale naturalmente vi parleremo nel nostro prossimo incontro mercoledì. Se volete essere con noi, vi lascio in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.